Laudetur Jesus Christus.
Il notiziario della Radio Vaticana, i titoli di mercoledì 28 aprile, Covid-19, nuova impennata di contagi in Brasile, mentre l'India supera le 200.000 vittime, record di decessi anche in Pakistan. Vanno avanti le indagini sul ferimento in Sud Sudan di padre Christian Carlassare, che ai nostri microfoni ha perdonato i suoi aggressori. Poi parleremo di Burkina Faso, dove sono stati uccisi 3 europei in un attacco, della situazione in Myanmar e delle riaperture al pubblico in Italia per gli eventi culturali. Sono le 8, ben ritrovati all'ascolto da Elvira Ragosta. Sono India e Brasile i paesi in cui la pandemia di coronavirus sembra essere fuori controllo. Circa 3.000 i morti in ciascuno dei due paesi nelle ultime 24 ore. Difficoltà si riscontrano nelle sepolture delle vittime, mentre l'OMS annuncia che la nuova variante indiana è ormai presente in 17 paesi. Il servizio è di Michele Rabiar.
I positivi in India sono ormai 18.360.000, solo nella giornata di ieri la cifra più alta mai registrata nel mondo. In totale le vittime sono oltre 200.000, il sistema sanitario è al collasso e si fa fatica anche a trovare l'ossigeno. Mentre gli Stati Uniti hanno annunciato ieri che invieranno aiuti e materiale, in alcune città come Nuova Delhi si bruciano i corpi nei parcheggi. In Brasile c'è un altro grave focolaio, 72.000 casi solo ieri e quasi 400.000 vittime. Istituita una commissione d'inchiesta da parte del Senato brasiliano che potrebbe mettere in difficoltà il presidente Bolsonaro. L'accusa è di aver respinto un'offerta di 70 milioni di dosi di Pfizer, mentre la campagna vaccinale va a rilento. Non ho commesso nessun errore, ha commentato il presidente.
12 persone sono state arrestate a Rumbek in Sud Sudan, accusate di essere coinvolte nell'agguato al missionario e neovescovo Christian Carlassare. 3 di loro sono preti della diocesi, gli altri sono laici con diverse responsabilità nella chiesa locale. Il servizio di Antonella Palermo.
Dal letto d'ospedale a Nairobi, in Kenya, Monsignor Carlassare sta riprendendo forza, fiducioso di poter riprendere presto la sua missione. Gli arresti sarebbero stati possibili grazie al ritrovamento del telefonino che sarebbe caduto ad uno dei due aggressori e che padre Christian avrebbe involontariamente nascosto cadendovi sopra. Tra i responsabili anche il nome del coordinatore diocesano, John Matiang. Fratello Daniele Giusti, segretario generale dei Combognani, al microfono di Giancarlo Lavella.
Se così fosse ci addolora molto, però noi preferiamo mantenere un atteggiamento di distanza e dare tempo alle indagini per fare il loro corso. Preferiamo guardare la cosa come la sta guardando Monsignor Carlassare, che ci ha invitato a pregare per la gente di Rumbek che stanno soffrendo per una situazione di violenza contro gli inermi e gli innocenti che non ha colpito solo lui ma colpisce tanta gente ogni giorno.
La notizia non è stata diffusa da fonti comboniane?
Non da noi. È un momento difficile, ma tutti i momenti di crisi sono anche momenti di opportunità per una ripresa della vita e della sincerità nei rapporti tra di noi e con il Signore.
E padre Christian Carlassare è stato operato di nuovo, le sue condizioni sono buone, è raggiunto telefonicamente. Il missionario comboniano ha raccontato la sua vicenda al microfono di Federico Piana.
Certamente il motivo non era quello di un furto e anche l'intenzione non era quella di ammazzarmi, altrimenti ci sarebbero riusciti facilmente. Lo vedo più come un atto intimidatorio.
Tu hai detto che perdoni queste persone.
Certamente, perché non so chi fossero, ma che erano giovani. Non hanno portato a termine un atto così per qualche ragione contro di me o non avevamo certamente ancora avuto modo di relazionarci, quindi sospetto che ci sia qualcosa di diverso sotto, che qualcuno li abbia commissionati. Perdono chi anche ha spinto a far questo in nome di tutta la gente di Rumbek, che era lì fuori dall'ospedale, all'aeroporto, dicendomi: padre, non abbandonarci, ritorna.
E voltiamo pagina. Un gesto che annienta ogni libertà di espressione e di parole è quanto ha scritto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Josep Borrell, dopo l'uccisione in Burkina Faso di 2 giornalisti spagnoli e un cittadino irlandese, probabilmente per mano di terroristi legati ad Al-Qaeda. Benedetta Capelli.
Erano stati rapiti lunedì nel corso di un'imboscata in un'area nell'est del paese dove vivono degli elefanti minacciati dai bracconieri che li uccidono per vendere le loro zanne sul mercato nero dell'avorio. I reporter David Berien, 43 anni, e Roberto Fraile, 47, entrambi originari del nord della Spagna, sarebbero stati giustiziati da un gruppo forse legato ad Al-Qaeda e che avrebbe inviato un messaggio di rivendicazione. Insieme a loro anche l'irlandese Rory Young, direttore di una ONG ambientale. fondamentalista. Facevano parte di un gruppo composto da 40 persone, 15 uomini di scorta caduto in un'imboscata nel quale ha perso la vita anche un'altra persona. Berian era un noto documentarista, in particolare sul mondo dei narcos e della criminalità organizzata. Il cameraman Fraile aveva già rischiato la vita in diversi conflitti, tra cui quello in Siria, dove ad Aleppo nel 2012 era stato ferito.
Almeno 5 persone sono morte in Chad durante le proteste contro il nuovo consiglio militare costituito dopo la morte del presidente Idriss Deby e che vede a capo suo figlio. La polizia è stata schierata a N'Djamena per impedire le manifestazioni di opposizione e società civile. I soldati eritrei in Etiopia accusati di bloccare e saccheggiare gli aiuti alimentari che arrivano nello stato regionale del Tigray, devastato da mesi di guerra, lo dicono documenti governativi ottenuti dall'agenzia AFP, accrescendo le paure per vittime di inedia mentre i combattimenti iniziati lo scorso 4 novembre si avvicinano ai 6 mesi. Tenere subito elezioni per provare ad allentare le tensioni nel paese è quanto chiede il presidente della Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed per un ritorno al dialogo nel paese dove è alta la tensione per la proroga del suo mandato istituzionale. E ora andiamo in Myanmar, dove la popolazione continua a opporsi al golpe di febbraio e la leader eletta Aung San Suu Kyi è ancora in arresto. Intanto una delle principali fazioni ribelle ha sequestrato ieri una base militare che ha risposto con attacchi aerei. Abbiamo intervistato il professor Axel Berkowski dell'Università di Pavia e dell'Istituto ISPI.
La situazione nel paese rimane tesa, il militare non ha nessuna intenzione di cedere il potere, poi le proteste vanno avanti, forse un po' meno visto che la reazione da parte della giunta militare è sempre più violenta, il popolo non ha ancora perso la speranza che ci sia un cambiamento.
Sabato scorso a Giacarta il vertice ASEAN, che cosa è emerso?
L'ASEAN ha apertamente criticato ovviamente la situazione chiedendo il leadership, tra virgolette, del paese di terminare la violenza e il leadership militare ha detto di voler positivamente valorizzare la proposta che ha fatto l'ASEAN, però visto che l'ASEAN non è un organo che ha il potere, l'autorità di impedire a un paese che fa parte dell'ASEAN di fare o non fare cose, è una proposta.
Ieri la scomparsa in ospedale dove era ricoverato del cardinale Nicholas Cheong Jin-sung, arcivescovo emerito di Seul in Corea del Sud, aveva 89 anni, era stato creato cardinale da Benedetto XVI nel 2006, per 14 anni è stato arcivescovo della capitale sudcoreana, per tutta la vita la sua preghiera al Signore era che ci fossero più fedeli cattolici e più sacerdoti nel suo paese. In Arizona il governatore Doug Ducey ha firmato, tramutando in legge, il provvedimento che vieta le interruzioni di gravidanza sulla base di anomalie genetiche, come ad esempio la sindrome di Down. La nuova norma prevede il carcere per chi effettua aborti, vieta la spedizione via posta di medicinali per indurre l'aborto e richiede che i feti siano seppelliti o cremati. In Italia il presidente del Consiglio Draghi assicura nel recovery plan 8 miliardi per finanziare turismo e cultura. Intanto sono ripresi gli spettacoli aperti al pubblico con una capienza massima al 50%. Il Teatro Regio di Torino è stato tra i primi a rialzare il sipario. Il direttore Filippo Fonsatti, presidente della Federazione dello Spettacolo dal Vivo, racconta gli stati d'animo nell'intervista di Antonella Palermo.
C'è molta soddisfazione, molta eccitazione, abbiamo visto una risposta del pubblico piena, convinta, calorosa, però le compagnie indipendenti di produzione si trovano ad affrontare una situazione di insostenibilità, quindi nell'ambito dello spettacolo dal vivo c'è questo sentimento un po' contrastante di speranza, di apertura, ma anche di timore e in certi casi di impossibilità di riprendere l'attività. Per quei soggetti più privati sicuramente la normalità arriverà nell'autunno in un tratto, se non addirittura all'inizio del 2022.
Chi ha pagato e sta pagando il prezzo più alto?
Quelli che si sono affacciati da poco alla professione, quelli che magari hanno fatto la professione per qualche anno con grande passione, ma con delle remunerazioni veramente molto molto modeste, in certi casi di sotto della dignità salariale, quelli abbiamo perso, che un'intera generazione di giovani operatori probabilmente ha deciso di cambiare mestiere per sempre.
E E per questa edizione è tutto, da Mario Scattoni in regia ed Elvira Ragosta in studio. Grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.